consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti. Con me oggi ci sono Michela De Pedrini al centralino, prontissima per insomma ricevere le vostre telefonate. Invece alla regia tecnica c'è Mario Krag. Invece in studio abbiamo Gerry Mottis. Buongiorno Gerry.
Buongiorno, eccoci qua e buon anno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Bentornato, questa è la tua prima puntata dopo le vacanze di Natale e stavo proprio pensando questa mattina che ci siamo lasciati parlando di poesia, abbiamo iniziato quello che chiamiamo il laboratorio di poesia e ci ritroviamo proprio riprendendo questo argomento.
Non potremmo iniziare in modo migliore l'anno.
Ovviamente non siamo soli, Gerry, con noi c'è anche Laura Di Corcia, collega, giornalista e critica teatrale per il Corriere del Ticino e anche scrittrice e poetessa. Grazie per averci raggiunto.
Buongiorno, grazie per l'aria, un bellissimo complimento.
Volevo già entrare nel tema della poesia, esatto. Oggi parleremo anche delle parole che vengono scelte appunto per i poemi, sicuramente aria è una di quelle più scelte, penso.
È uno dei quattro elementi, quindi sicuramente porta con sé una serie di significati importanti.
Ecco i famosi lapsus freudiani, insomma, io ero già lì con la testa. Comunque vorrei cominciare questa puntata con le parole di Renzo Mosca, che è professore di scuola secondaria e anche lui insegna ad un laboratorio di poesia. Dice: fare poesia consente all'alunno della scuola secondaria di sentirsi libero di esprimersi in modo creativo, di entrare nel suo mondo immaginario, di portare alla luce un universo di fantasia e immaginazione forse a lui stesso sconosciuto. Che cosa ne pensate, Gerry?
È proprio l'atto creativo in sé, la poesia, ne abbiamo discusso prima delle vacanze, in effetti etimologicamente si risale a questo termine, poien, che significa proprio creare, quindi nulla di più creativo nell'atto poetico. E quindi poter offrire questo strumento di consapevolezza, direi, e di analisi e di visione di sé e del mondo esterno ai ragazzi, gli adolescenti delle scuole dell'obbligo, è sicuramente uno strumento molto importante per indagare sé e il mondo che li circonda.
Laura?
Penso che di fronte a un testo poetico qualsiasi persona sappia come muoversi e riconoscerlo e abbia anche gli strumenti, in realtà forse di più che per la prosa, per approcciare una prima scrittura magari non matura che deve fare il suo corso, però quando chiediamo a una persona di scrivere una poesia sa subito come deve muoversi, ecco.
Beh, tra l'altro uno dei grandi miti che va insomma un po' sfatato è il fatto che scrivere poesie non è un'arte d'élite, ma davvero è una competenza alla portata di tutti, in fondo.
Sì, la portata di tutti, chiunque abbia voglia di immergersi nel linguaggio in maniera radicale, direi, ecco. Poi i risultati ovviamente vanno scrutati, insomma valutati, però il problema oggi è che tutti pensano di essere poeti e invece i risultati non sono sempre all'altezza, insomma, quindi però sicuramente credo che sia importante che le persone si sperimentino in questo linguaggio senza avere sempre la pretesa artistica, ma per conoscere se stesse e provare a giocare un po' con le parole.
L'altra volta, Gerry, abbiamo detto che probabilmente ognuno di noi ha in un cassetto qualche poesia che ha provato a scrivere, magari soprattutto in gioventù, no? Un po' spinto dall'età, dal grande idealismo, il momento in cui si cresce, si vive a 100 all'ora, c'è anche bisogno a volte di mettere nero su bianco certe emozioni, certi pensieri, un po' perché forse freschi di scuola si è partiti dalle poesie imparate a memoria e poi si è incontrati sulla nostra strada qualche docente che ci ha fatto sperimentare, ci ha invogliato a provare a scrivere. Si fa ancora al giorno d'oggi a scuola, proprio con questi ragazzi abituati alla tecnologia, col telefonino in mano, che al posto di esprimere emozioni usano emoji, e disegnini, abbreviazioni?
Dobbiamo prendere coscienza che il modo di comunicare e comunicare anche le emozioni è cambiato, e quindi questo è un primo punto di partenza. La poesia è una struttura, in fondo, no? Noi possiamo fornire una struttura, diciamo così, un contenitore per fare quello che hanno sempre fatto i ragazzi, cioè comunicare ed esprimere le proprie emozioni, i sentimenti, soprattutto in questa fase critica, delicata, che è quella della crescita, soprattutto durante l'adolescenza. E quindi sì, io direi che è altamente necessario rieducare anche gli allievi, i nostri allievi, i nostri ragazzi, non soltanto alla scrittura, perché scrittura significa anche, come ho detto in precedenza, entrare in contatto con se stessi, con la propria parte più intima, ma anche proprio per ritrovare un proprio percorso, una propria visione. Quindi la scrittura ci permette anche di porci degli obiettivi, ad esempio, no? Nei confronti di noi stessi e del nostro percorso. Quindi questa struttura poesia, secondo me, è molto importante. Quindi generalmente noi, è vero, partiamo dall'analisi del testo letterario poetico, quindi partiamo da dei modelli e solo in seconda istanza passiamo al laboratorio poetico, cioè al laboratorio di scrittura. Generalmente, dal mio punto di vista, sarebbe più utile partire da dei modelli prefissati, quindi e dietro di noi, alle spalle, abbiamo 800 anni di tradizione letteraria che può fungere da modello. Ecco, su questo modello si può partire per poi creare qualcosa di proprio.
In realtà oggi il linguaggio dei giovani è quello dei social network, si parla di millennials, no? Cioè quei giovani che sono entrati e si muovono nel mondo proprio da quando esistono i social network, cosa che già per noi è qualcosa di diverso, perché io per 20 anni non ho avuto a che fare con internet e i social network, quindi ho esperienza di che cosa ci sia prima. E la poesia è breve, i social network, Instagram, eccetera, prevedono un linguaggio breve, quindi sembra che le due cose vadano a braccetto. In realtà no, nel senso che, e devo dire che le case editrici iniziano di nuovo a interessarsi alla poesia. Il problema è che questi mezzi vanno in direzione di una banalizzazione dei contenuti, mentre la poesia dovrebbe andare in direzione opposta, quindi o una complicazione, cioè andare a cercare proprio le cose complicate, perché è così, è da quelle che capiamo meglio chi siamo, non è semplice, quindi il mondo non è semplice, quindi non possiamo essere semplici. D'altra parte ci sono anche quei poeti che vanno a cercare le cose invece che riguardano l'infanzia, ma nel senso di un'aderenza più radicale con il mondo, quindi e questa anche non è una banalizzazione, ma è un cercare un rapporto con il mondo che esuli da certe istanze, magari legate al consumo, alla produttività, che vediamo insomma maggioritarie oggi come oggi.
Allora, vediamo un po' di partire, Gerry, magari proprio vedendo come riconoscere una poesia, come si fa a distinguere appunto una poesia da un semplice testo scritto in rima.
Sì, effettivamente, e ne abbiamo parlato più volte, per poesia noi intendiamo una composizione, un testo generalmente non lungo, come diceva anche appunto Di Corcia, è non lungo con un certo sistema che è indicato appunto graficamente dagli a capo. Quindi noi sappiamo che se abbiamo delle frasi brevi, che chiamiamo versi, abbiamo molti a capo, generalmente formalmente noi possiamo identificare quella che è una poesia, che è fatta appunto di versi e di strofe, quindi per convenzione. Quindi l'indicazione principale per la poesia, diciamo, sta qua, secondo me, una fusione tra significato e significante, e questo è un aspetto molto importante. Che cosa significa? Cioè che vi è una connessione molto importante tra il contenuto, cioè quello che noi vogliamo dire, vogliamo esprimere all'interno delle nostre poesie, e la forma. Non dobbiamo dimenticare la forma, cioè la struttura di cui parlavo in precedenza, no? La poesia è anche struttura, è anche una forma, è anche uno strumento, cioè come voglio dire, come voglio rendere tale immagine o tale emozione. È importante anche interrogarsi sul come voglio realizzare il mio messaggio, e non solo che cosa voglio dire. Chiaro, se io voglio descrivere un'emozione, o più facile, voglio descrivere una nevicata, alcuni elementi atmosferici che a me piacciono molto, innanzitutto devo pormi il problema della forma, cioè quale sarà la forma adatta per descrivere tale nevicata. E lì bisogna compiere delle scelte. Per quello che dico, dovremmo avere dietro le spalle, e ne abbiamo molti, modelli tradizionali che possono aiutarci a esercitare queste forme, a trovare dunque questa necessaria connessione tra significato e significante. Questo è un aspetto, secondo me, molto importante. E poi un'altra differenza principale è che la poesia generalmente si serve anche di una tecnica, quindi non è, questo è il mio punto di vista personale, ovviamente magari non condivisibile, ma non è solo atto di improvvisazione, di intuito, ma è anche una forma tecnica, è anche un'espressione tecnica, e tecnicamente appunto viene chiamata la metrica. La metrica ci fornisce tutte quelle regole, quell'insieme di leggi che governano appunto la composizione e la struttura dei versi, ad esempio scegliere la misura del verso. Vogliamo utilizzare dei versi tradizionali, il settenario, l'endecasillabo, l'ottonario, oppure il dodecasillabo, il verso di 13 sillabe? Perché versi lunghi? Perché versi brevi? Quale effetto posso portare attraverso la mia poesia, a rilevare attraverso la poesia con delle forme metriche lunghe o corte, o delle strofe più lunghe o più corte, eccetera. Quindi solo per dire che la metrica, quindi la costruzione, la strutturazione di un testo, è anche al importante, non dimentichiamolo, forma e contenuto.
Sì, ha già detto tutto Gerry Montis, nel senso sono d'accordo. Molto spesso però magari il percorso è inverso, non si parte dal contenuto ma si parte proprio dalla forma. Cioè io entro in una sorta di linguaggio che mi prende in qualche modo e da quel linguaggio scopro qual è il contenuto che c'è dietro. Per esempio nel caso del mio ultimo libro, In tutte le direzioni, ho iniziato a scrivere un po' di testi e dopo un po' mi sono resa conto che parlavano tutti di migrazione. Ovviamente non ne parlavano tutti esplicitamente, però vedevo che c'erano questi spostamenti, questi popoli che si spostavano, che mi sono arrivati in qualche modo. E alla fine, quindi, il contenuto è arrivato dopo, a posteriori. Ecco, molto spesso capita quando leggi tanto e dopo un po' sei come immerso in una sorta di linguaggio. È difficile da spiegare, ma è così, ecco. È come Michelangelo che trovava la forma dopo aver scavato un po', quindi era come immerso in un contesto, ecco. E quindi scrivere è una cosa molto complicata anche da descrivere in realtà, quando lo si fa in un certo modo, ecco.
Allora magari le poesie, le parole è la forma migliore per capire. Io direi che Laura Di Corcia, che tra l'altro è vincitrice del premio Rimini per la critica, ha già due pubblicazioni al suo attivo. La prima si intitola Epica dello spreco, è del 2015, e invece In tutte le direzioni, appena citato, è l'ultima pubblicazione del 2018. Laura, ascoltiamo una delle poesie di In tutte le direzioni.
Violavano la notte, custodivano nelle mani chiare perle come bombe. Quegli occhi trasparenti avrebbero mai potuto celebrare il mistero della morte. Pensavano le loro donne di fronte allo specchio. Li uccisero senza fremere, le loro dita erano bianchissime. In fila indiana non si voltarono, avevano fatto il loro lavoro. Il mondo era un mantello sbiadito.
Noi ci ascoltiamo Fabrizio De André, io vi ricordo i numeri per interagire con noi.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole. Quello che non ho è di farla franca. Quello che non ho è quel che non mi manca. Quello che non ho sono le tue parole per guadagnarmi il cielo, per conquistarmi il sole. Quello che non ho è un orologio avanti, per correre più in fretta e avervi più distanti. Quello che non ho è un treno arrugginito che mi riporti indietro da dove son partito. Tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria per correre più forte della malinconia. Quello che non ho sono le mani in pasta, quello che non ho è un indirizzo in tasca, quello che non ho sei tu dalla mia parte, quello che non ho è di fregarti a carte. Quello che non ho è una camicia bianca, quello che non ho è di farla franca, quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole, quello che non ho.
Vorrei leggervi un'altra poesia di Gerry Mottis, che invece richiama Gerry in qualche modo gli stessi argomenti di Laura di Corcia, giusto?
Sì, esattamente, intitolato Il lamento dell'esule.
Questa finestra tace sulla sera, spalancata mi raggiunge appena il bisbiglio del mondo, là fuori, qua dentro, nella testa, è invasione di rottami, contorte lamiere a catastabili brandelli, di muro sbriciolato, mortaio che ha violentato cimiteri. Il fango scivola e sormonta la città che si perde nella cenere.
Parola chiave è appunto la cenere. È una poesia che ho scritto dopo un attacco, dopo un bombardamento in Siria, e quindi ho voluto in qualche modo suggellare questo momento e donarlo alla carta per non dimenticarlo, certo.
Ecco, noi volevamo iniziare insomma questo secondo momento in studio con la tua poesia, visto che si legava perfettamente a quella di Laura di Corcia, però adesso dobbiamo tornare a quelle che sono le domande dei nostri ascoltatori, perché insomma noi vogliamo sempre rispondere ai loro quesiti. Ovviamente il tema è tutto un altro. C'è Marco di Maloia che ci ha scritto: buongiorno, che ne dite di questo neologismo letto qualche giorno fa sul portale Tio? Non proprio elegante a mio avviso. Il radar lo flescia, lui gira e lo travolge con il SUV. La mossa del flesciato però non ha sortito alcun effetto.
Sì, a dire la verità ho letto anch'io questa notizia, che appunto risaliva già a prima delle vacanze natalizie, quindi ci scusiamo, ma comunque non abbiamo dimenticato questa domanda, che in effetti mi ha molto colpito, ecco, non tanto perché si è utilizzato quel neologismo, quanto appunto per il fatto stesso, no? Un po' particolare questo utente arrabbiato arrabbiato per la sanzione che si ribella travolgendo con la sua macchina appunto il radar, no? Penso che è una notizia che hanno sentito in tanti. Ma per venire al neologismo invece, ecco, questo dal mio punto di vista non pone dei grossi problemi a livello di linguaggio almeno parlato, diciamo così. Lo sentiamo comunemente, soprattutto proprio in ambito automobilistico, quando una persona viene, diciamo così, fotografata dal radar, no? Per eccesso di velocità. Quindi si può appunto usare il più comune verbo fotografare, oppure, come capita, soprattutto per le persone magari che hanno una certa avversione nei confronti delle forze dell'ordine, usare, non so, delle parole nuove, delle parole inventate di natura gergale, quasi un po' ironiche, come in questo caso nell'articolo, no? Appunto flashare. Poi ho controllato ed effettivamente anche nell'enciclopedia Treccani flashare esiste, è un verbo derivato dal nome flash, che in inglese significa lampo, bagliore, quindi dal flash della macchina fotografica si è passati rapidamente al verbo flashare, che si crea in modo corretto, cioè e con il suo participio passato normale flashato. Il problema magari anche sta anche un po' nella grafia, no? Come scriviamo flashato? Ovviamente deriva da flash con la SH, in italiano il suono viene reso con la SH, quindi SCI. Però questo è un altro problema. Dunque, è un verbo, in conclusione, di uso comune, direi oralmente, rilevato appunto, come già detto, anche dalla Treccani, però soprattutto come nome e non tanto come verbo. Suona effettivamente un po' strano, dunque, ritrovarlo soprattutto nella stampa locale o negli articoli ufficiali online, dove la lingua, ecco, dal mio punto di vista, dovrebbe essere un po' più controllata, un po' più formale, magari un po' meno gergale, appunto. Però è anche vero che questo è un fenomeno, è una tendenza della lingua italiana, anche nella lingua giornalistica, che a volte appunto vuole essere un po' più vicina ai propri lettori e quindi utilizza delle espressioni o delle parole un po' più gergali, un po' più appunto familiari.
Ecco, invece, diciamo, torniamo su una questione che secondo me è già stata posta anche in passato. Qualcuno ci scrive se si dice buon fine settimana oppure buona fine settimana. Bisogna cioè utilizzare il genere maschile o femminile, questa è la domanda. Oppure, ci scrive ancora l'ascoltatore, si può tagliare con il buon weekend, insomma, che tanto odiate, quindi usando un anglicismo.
È una domanda ricorrente, quindi la riprendiamo proprio perché è ricorrente e dimostra quanto a volte la lingua sia un po' scomoda, la lingua italiana, perché ci pone di fronte a delle scelte, a più possibilità. Mi ricordo benissimo una lezione del professor Patota, che citiamo e sentiremo sicuramente anche in seguito, che lui diceva: un conto è la norma grammaticale, se noi infrangiamo la norma grammaticale commettiamo un errore. A volte però la lingua ci pone di fronte a più varianti possibili. In quel caso non è un'infrazione della norma, ma è una scelta. In questo caso noi abbiamo la scelta, però quando ci poniamo di fronte a delle scelte a volte abbiamo il dubbio, ma quale scelta operiamo? E questo è il caso, come fine settimana, è un maschile o è un femminile? Allora, cominciamo col dire che fine settimana in italiano è proprio un calco dall'inglese, weekend, ed è entrato nella nostra lingua come un maschile, quindi questo è chiaro, noi diciamo il weekend maschile. Di conseguenza si potrebbe dire buon weekend, dunque ancora al maschile, senza problemi, utilizzando appunto, funziona bene, anche se si tratta appunto di un anglicismo che potrebbe benissimo essere evitato in italiano. Ecco, dal momento che weekend è entrato come maschile, anche la sua traduzione segue lo stesso genere, quindi diciamo il weekend, buon weekend, e dunque cos'è capitato? Che tradotto in italiano ha mantenuto lo stesso genere, fine settimana è diventato un maschile, quindi il fine settimana. Di conseguenza, se preceduto da aggettivo, anche in questo caso si accorda al maschile e non al femminile, perciò la forma corretta è buon fine settimana. Ma attenzione, e qua sta l'inghippo, perché la lingua italiana ci propone una seconda possibilità. Se si introduce la preposizione di, le cose appunto cambiano. Come cambiano? Vi è spostamento di genere. Si dice infatti il fine settimana, ma la fine di settimana. Perciò abbiamo le due possibilità in italiano. Possiamo dire o buona fine di settimana oppure buon fine settimana senza preposizione. Personalmente io preferisco questa seconda scelta, ma ripeto, è una scelta, quindi vanno bene entrambe.
Allora, noi ovviamente rispondiamo sempre con grande piacere alle domande che ci arrivano da parte dei nostri ascoltatori. Va detto che sono davvero numerose, voi sentite che riusciamo a rispondere a 2-3 domande per volta, quindi non vi scoraggiate, a poco risponderemo a tutti. E colgo l'occasione per ricordarvi l'indirizzo, è che è laconsulenza@rsi.ch, questo per ovviamente le domande grammaticali rivolte al nostro Gerry Mottis. Noi ci ascoltiamo Eros Ramazzotti, un'altra te, e poi torniamo a parlare di laboratorio di poesia.
Ma nemmeno preoccupante, ma un'altra te non credo.
E noi torniamo in studio con Gerry Motis e Laura Di Corcia, che è giornalista, critica teatrale per diverse testate, ma in particolare per il Corriere del Ticino, ed è anche scrittrice e poetessa. Stanno arrivando alcuni messaggi da parte dei nostri ascoltatori. Per esempio Rosa ci scrive: ma io sarò l'unica persona al mondo incapace di scrivere una poesia, non saprei proprio da dove iniziare, che peccato. E invece abbiamo un'ascoltatrice, Esther, che ci scrive: scrivere poesie è dar voce al cuore con immagini che esulano dalle regole del linguaggio quotidiano.
Sì, può essere, appunto dicevamo che c'erano un po' due categorie di poeti, poi sicuramente mi sfuggono altre categorie di poeti, però quelli che vanno a cercare nel linguaggio un accesso a verità superiori, diciamo, filosofiche, etiche, politiche o anche religiose. E invece quelli che vanno a cercare un linguaggio più vicino a quello dell'infanzia, quindi che si allontana dalle logiche della quotidianità e della produttività, ecco, quindi del bisogno di vendere prodotti e far fruttare, che insomma sono le logiche che vediamo tutti i giorni, quindi anche dalle logiche dei media, e che vanno a ricercare una verità più intima, più sincera. Quindi in questo caso mi sento di appoggiare anche la considerazione che ha fatto Esther.
Sì, che forse esuli da tutte le regole della lingua italiana, forse sono meno d'accordo. La poesia, come ogni forma di comunicazione creativa, anche questa si appoggia ovviamente alle solide, tradizionali regole grammaticali che possono poi essere forzate dal poeta. Questo è vero, perché il poeta è anche giocoliere delle parole, magari forza delle forme, forza delle strutture sintattiche, forza a volte delle parole stesse, proprio per avere o per produrre un altro tipo di effetto che è prettamente espressivo. Però non dimentichiamo che alla base c'è una lingua, che è la lingua italiana, che è la lingua della tradizione italiana, che ha una storia millenaria e che è fondata su delle basi e delle norme che non possiamo sempre appunto infrangere, bisogna anche fare attenzione. Quindi libertà di espressione sì, ma pur sempre seguendo certe norme.
Certo, seguire le norme comunque sulla poesia tanto si è detto, si è scritto, in qualche modo per richiamare comunque emozioni, sensazioni, sogni, speranze, ideali, passioni.
Ecco, è importante quello che dici, perché ideali e passioni, perché molto spesso si pensa che la poesia sia solo il linguaggio delle emozioni. Può essere quello, ma vorrei sottolineare che la poesia spesso è anche pensiero. Pensiamo a un grande poeta come Leopardi, cioè è un filosofo, ormai penso che sia riconosciuto da tutti, quindi la poesia è anche un pensiero che agisce nella società e può essere un pensiero politico, cioè la poesia civile impegnata sui temi politici, può essere una forma di etica anche, quindi la poesia non è solo il rifugio in un mondo intimo e privato, ma agisce sulla società. Il problema è che oggi non si riconosce un ruolo civile al poeta o alla poeta, quindi ne parlavamo prima della trasmissione: se una volta i grandi poeti della letteratura italiana avevano degli spazi sui giornali, si ascoltava la loro parola e quindi in qualche senso supplivano anche al fatto che la poesia spesso non ha un grande mercato, oggi questo ruolo è sempre più marginale e magari piace vedere nel poeta la figura del pazzo, come non lo so, in Alda Merini, che fa tanto comodo, ma in realtà il poeta non è solo questo. Il poeta è una persona normale che lavora col linguaggio a dei livelli alti, e quindi secondo me dovremmo ritrovare un ruolo civile alla poesia, darle di nuovo uno statuto. Mi sono corretta perché ho di fronte
mi piace molto Gerry comunque Mottis. Hai detto il poeta è una persona che lavora con il linguaggio. Io, siccome hai detto lavora, pausa, con il linguaggio, ho anche pensato è una persona che lavora, perché sì. Lavora insomma tutti i giorni,
sbarca
va al lavoro,
al lunario.
Sbarca al lunario, e il tempo per la scrittura è
sempre minore,
un ritaglio
certo.
Di tempo
sì, è una persona immersa nella quotidianità come tutti gli altri, che però da questa quotidianità è molto, appunto, non dalle grandi cose, non so, il cielo, la luna, proprio dalla quotidianità. I poeti del secondo Novecento ce lo insegnano, è da lì che prende materiale per la sua opera, proprio dalle cose di tutti i giorni, e da uno sguardo però particolare verso le cose di tutti i giorni.
Timori, aspettative, intuizioni, speranze, insomma tutto quello che dicevi. Tu fai parte di quelli che in internet sono stati chiamati un po' i poeti degli anni Ottanta, nel senso, quello è il tuo anno di nascita. Sono
sì, sì, anni di nascita, a inizio, insomma, degli anni Ottanta, sì.
Com'è il poeta degli anni Ottanta?
Ma il poeta degli anni Ottanta si trova ad avere questo dialogo con la grande poesia del Novecento, che prima Jerry diceva che la poesia è anche tradizione. Certo, se non hai letto, non sei entrato in qualche modo nella storia della poesia, secondo me non puoi fare qualcosa. O sei un genio, ma ce ne sono uno ogni milione, però non credo. È un dialogo anche con chi ti ha preceduto, quindi ha da una parte questa grande tradizione, dall'altra appunto si trova immerso nella rete, quindi nella rete dove qualsiasi cosa, qualsiasi persona che scriva tre versi pubblica e pensa di essere un poeta, e quindi si trova immerso in queste logiche. E il problema è anche quello di non cadere in queste logiche, nel senso di non trasformare il proprio lavoro poetico in lavoro di influencing, quindi cercare di diventare un influencer, di fare successo sui social, che è una cosa poi che lascia il tempo che trova. Secondo me bisogna, noi poeti degli anni Ottanta dobbiamo imparare a fare strada anche al di fuori di questi mezzi, che sono stati utili forse per farci riconoscere, per conoscerci tra di noi, però è un'arma a doppio taglio, ecco.
Un ascoltatore o ascoltatrice ci scrive: mi sono appena messa all'ascolto, sono pienamente d'accordo su tutto ciò che sta dicendo la vostra ospite. Non si firma, quindi
incasso.
Beh, abbiamo parlato anche di tradizione, no? Allora io so che il nostro professor Patota è già all'ascolto. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Possiamo dire che a proposito di tradizione ci sono molte meravigliose parole che purtroppo sono cadute in disuso, ci sono tante parole auliche anche per quanto riguarda la poesia.
Certo, la tradizione in effetti nella storia dell'italiano poetico segna un prima e un dopo. Prima però vorrei dire una cosa, vorrei così confortare la signora, mi pare che si chiami Rosa, che ha detto che lei non è mai riuscita a scrivere un verso di poesia. Signora, siamo in due, perché io mi trovo esattamente nella stessa situazione, eppure amo molto la grande poesia. Tradizione, che cosa vuol dire? Io ho sentito tutto quello che avete detto ed è tutto molto interessante e molto sensato. E alla fine, se dovessi tirare le somme di quello che avete detto, direi questo: quali che siano i materiali, quotidiani o non quotidiani, su cui la poesia lavora, ciò che la poesia deve fare con questi materiali è creare una distanza formale dalla quotidianità. Allora, nella storia della tradizione della poesia italiana, direi da Petrarca fino all'Ottocento, le cose sono andate in un modo, e dalla fine dell'Ottocento fino ad oggi le cose stanno andando precipitosamente in un altro. Che cosa intendo dire? Nei secoli che vanno dal 2 o primo 300 fino alla fine dell'Ottocento, la poesia aveva una lingua sua, davvero una lingua separata diversa rispetto alla lingua della prosa. In poesia bisognava obbligatoriamente, nella poesia italiana, dire alma, laddove in prosa invece si diceva anima. In poesia perfino gli avverbi e le congiunzioni per dire di qui, in poesia bisognava dire assolutamente. Quindi pensate, è stato citato giusto opportunamente Leopardi: mirava il ciel sereno, le vie dorate e gli orti, e quinci il mar da lungi, e quindi, cioè, e da questa parte il monte. La poesia era fatta di parole che avevano un significato diverso. Quando in poesia, fino all'Ottocento, compare una parola come orto, nell'orto della tradizione poetica italiana non crescono i cavoli, nell'orto crescono le rose, perché orto ha un altro significato, ha il significato che aveva in latino la parola ortus. Quindi c'è proprio questa distanza dalla quotidianità, è attuata mediante la scelta di una grammatica diversa, di una fonicità diversa e anche di un vocabolario diverso. Invece che cosa succede alla fine dell'Ottocento? La poeta o poetessa che conversava prima con noi, per me vanno bene entrambe le forme e quindi le adopero, entrambe parlava giustamente di un ritorno all'infanzia. Allora chi per primo praticò e predicò il ritorno all'infanzia poetica fu Pascoli, no? Diceva proprio, parlò della necessità di tornare bambini. Il poeta è colui che scopre la poesia anche nelle piccole cose. E le piccole cose però vengono veicolate dalle piccole parole. Allora ecco che nella storia della tradizione poetica italiana Pascoli infrange quella barriera che c'era in poesia fino alla fra la poesia e la prosa fino alla fine dell'Ottocento. Se la poesia è fatta di piccole cose, la si può cantare, si può raccontare anche utilizzando le piccole parole. E infatti nelle poesie di Pascoli noi troviamo le parole della quotidianità, saranno quelle stesse parole che poi troveremo adoperate dalla lingua dei grandi poeti del Novecento, anche quelli che non raccoglieranno l'eredità pascoliana. E allora che cosa succederà? Che finalmente in poesia, per dire di qui, si dirà di qui, e gli orti finalmente saranno gli orti, quelli dove crescono i cavoli e non necessariamente le rose. Per le rose ci saranno i giardini. È chiaro che fare il poeta oggi significa però, insomma, avere una situazione molto più complicata davanti, perché se a questo punto la lingua, non c'è più uno stacco fra una lingua della quotidianità e una lingua della poesia, fra la lingua della prosa e la lingua della poesia, io la distanza dalla quotidianità la devo creare con altri strumenti. I poeti, piccoli o grandi che siano, oggi hanno, come dire, un lavoro più complicato da svolgere per poter fare questo loro bellissimo mestiere di scrivere. L'espressione non è mia, ma è naturalmente di Cesare Pavese, che è stato, oltre che un grande romanziere, anche un bravissimo e grandissimo poeta. Confesso di avere un debole per la poesia di Pavese.
Beh, professor Patota, lei ovviamente è al telefono, lo sanno anche i nostri ascoltatori, non può vedere come gli altri due ospiti, Gerry e Laura, stanno annuendo. Laura Di Corcia.
Sì, anch'io amo molto Cesare Pavese, soprattutto il secondo, la seconda produzione. Confesso che sono anche alcune poesie a memoria, quindi.
Ma vedete, la cosa bella di Pavese è che in certi momenti non si capisce più se stia scrivendo prosa o se stia scrivendo poesia. Vi racconto una cosa di cui mi sono accorto casualmente. In un articolo di giornale, dunque altro che prosa, super prosa, in un articolo di giornale in cui naturalmente parlava di questioni letterarie, Pavese scrive: le parole sono tenere cose, intrattabili e vive, ma fatte per l'uomo e non l'uomo per loro. Questa frase, adesso ve la chiamo per ora frase, lui la scrive in un articolo di giornale. Bene, io mi sono accorto che questa frase ha la stessa struttura ritmica dei versi di cui Pavese compone le sue poesie. E infatti un'altra caratteristica di Pavese è proprio questa, che la sua è una poesia fatta di una prosa ritmica. E vedete come, allora, in questo caso la distanza, il miracolo di generare distanza da ciò che è quotidiano, lui come lo ottiene? Attraverso il ritmo, attraverso gli accenti, attraverso il numero delle sillabe accentate e delle sillabe non accentate. Però chi ascolta rimane rapito e confuso, non capisce più se quello ha davanti è prosa, cioè prorsus, qualcosa di lineare e qualcosa che va avanti, o è versus, da verto, cioè qualcosa che torna indietro su se stesso. Infatti, oltre che di prosa e di poesia, potremmo parlare di prosa e di versi. Adesso però basta, perché la sto facendo troppo lunga e magari anche troppo professorale, ed è l'ultima cosa che voglio fare.
Beh, comunque, sempre rimanendo in ambito delle parole, ci si può davvero anche divertire e quindi alleggerire con, come avevamo detto, le parole auliche ormai in disuso.
Beh, certo, aere è naturalmente l'aria, ecco, per esempio. In poesia non si può parlare di vento, ma bisogna per forza parlare o di aere o di brezza. In poesia gli occhi non si possono chiamare, dico nella poesia della tradizione, gli occhi non si possono chiamare occhi, troppo materiale, bisogna chiamarli rai o raggi naturalmente. E i capelli biondi non sono capelli biondi, ma casomai al massimo potranno essere dei crini d'oro che, dice Petrarca, vengono sparsi a Laura. E Petrarca scrive Laura L'apostrofo aura, cioè al soffio del vento. Ma dietro quale trucco c'è? Erano i capelli d'oro a Laura sparsi. Quando io sento a Laura, non penso che ci sia l'apostrofo, no? Posso non pensarlo. E quindi erano sparsi sulla testa di Laura, la donna amata dal Petrarca. L'esempio di Orti l'ho già fatto, ma potrei anche fare altri esempi. La famiglia, noi sappiamo che cos'è la famiglia, però per esempio in Leopardi, nelle poesie di Leopardi, la famiglia non è la famiglia, è viceversa la servitù. E un ragazzo non viene indicato come ragazzo, ma viene indicato come garzone o come garzoncello. In questo caso, d'altra parte, questo dipende anche dal fatto che nell'italiano di prima dell'Ottocento la parola ragazzo non si adoperava per indicare quello che noi oggi indichiamo come il ragazzo. Un peso non si poteva chiamare peso, bisognava chiamarlo pondo, dal latino pondus. Ma poi, se vogliamo avere proprio la quintessenza della lingua poetica, allora dobbiamo andare a finire nella lingua del melodramma, perché è come se fosse un distillato della poesia in cui questo allontanamento dalla quotidianità è ancora più forte. Vi faccio un esempio. Ma secondo voi, in un melodramma, dei soldi possono passare da una mano all'altra? Naturalmente no, perché sono troppo prosaici. E allora che cosa succede? Che ciò che si passa è una borsa. Quando Violetta sta male, naturalmente, Violetta nella Traviata, anziché chiedere ad Annina che ore sono, che è la cosa che chiederebbero tutte le persone normali, domanda ad Annina, che è una cameriera, è pieno il giorno? Quindi, e Annina, che è sì una cameriera, ma accidenti, la cameriera di Violetta risponde son 7 ore, e cioè non dice sono le 7, così come diremmo noi. Quindi vedete che questa auricità non riguarda soltanto le singole parole, ma riguarda anche la loro collocazione, oltre che la loro scelta. Gli esempi, naturalmente, non dobbiamo però pensare che ci sia solo questo. Nella lirica alta c'è anche, accanto alla lirica alta, c'è anche la poesia dell'invettiva, la poesia realistica. Insomma, adesso la decenza in questo momento, perché non so se sia orario protetto oppure no, mi vieta di fare altissimi esempi di altissima poesia dantesca, in cui però Dante adopera una lingua intenzionalmente bassissima. Questo poi me lo direte voi se una volta, l'anno prossimo è il 2021, è l'anno di Dante, qualche parolaccia la dovremo assolutamente dire, ma insomma una parolaccia che ha una forza, un'efficacia, una violenza addirittura verbale, veramente straordinaria, ammirevole.
Beh, ne avremo sicuramente l'occasione. Grazie mille, professore. Noi la ringraziamo anche oggi per il prezioso intervento. Noi ci ascoltiamo ancora Neck e poi torniamo per le conclusioni.
Cose eccezionali, le rose nel deserto come sui davanzali. La storia ha dato già milioni di parole, la scienza tutto sa, ma non cos'è l'amore. Guarda che miracoli hai di fronte, la vita in un hard disk, memoria d'elefante. palazzi di città divisi dagli accenti, un bacio passa da diversi continenti. E poi c'è un inverno persino alle Hawaii, c'è che scappano pure gli eroi, ma due come noi non li hanno visti mai. Siamo unici, unici, gli unici, anche se non lo saprà nessuno. Siamo unici, unici, gli unici, io e te, l'amore in primo piano, metti qualcosa e usciamo da qui. Della notte saremo nati almeno un milione di altre volte. Le possibilità stanno sotto il tuo cuscino, ma il tempo ti dirà che il primo resta solo. Vedi, siamo andati sulla luna per fare foto che poi guarderemo a casa. Qualcuno ha detto che è stato detto tutto, però ha cambiato idea morendo in un abbraccio. E poi c'è un ricordo che non se ne va, o le strade rimaste a metà, ma due come noi non li hanno visti mai. Siamo unici, unici, gli unici, anche se non lo saprà nessuno. Siamo unici, unici, gli unici, io e te, l'amore in primo piano, metti qualcosa e usciamo. Cose eccezionali, c'è acqua nel deserto e sabbia sulle navi. Nessuna novità su questa madre terra, perché incontrarti è già la più grande scoperta.
Stanno arrivando anche dei messaggi, qualcuno ci scrive: buongiorno, purtroppo alle scuole elementari non si parla quasi più di poesia e non si studiano nemmeno più a memoria, a me spiace molto. E invece un altro ascoltatore ci scrive: la poesia è l'effetto scenografico di un racconto? Io ho l'impressione che la poesia ospiti anche l'ambiente circostante di un atto banale, donandogli colore e vastità. Gerimo,
sì, direi di essere d'accordo, ma diciamo la poesia è molto di più. Noi possiamo scrivere delle poesie descrittive, cioè che ad esempio privilegiano le descrizioni di una persona, di un oggetto, della natura, anche di fenomeni atmosferici o di stati d'animo, ma la poesia non è solo descrizione, come abbiamo detto anche all'inizio, non è solamente l'espressione di uno stato d'animo. Noi possiamo trovare anche poesie narrative che raccontano magari una vicenda vera, inventata, un'esperienza, un incontro, una storia, in modo dilungato, con un certo ritmo, no? Con una certa scelta anche lessicale. Ma poi abbiamo poesie anche moralistiche che privilegiano un messaggio morale, un insegnamento dottrinale, perché no anche religioso, o poesie simboliche. Quindi vedete che vi è una grande varietà di possibilità nella scrittura poetica, quindi non è solamente espressione di un sentimento, non è solamente descrizione di qualcosa di fisico, ma può essere molto di più.
Allora, abbiamo anche due messaggi di due diversi ascoltatori che ci parlano di linguaggio e pubblicità. Mi permetto oggi di non leggerli perché usciremo davvero dal seminato, e però vi prometto che tratteremo proprio questo argomento in una delle prossime puntate, quindi io mi segno i vostri messaggi e li leggerò quando sarà l'occasione giusta. Allora, io sono in conclusione. Noi abbiamo parlato di laboratorio di poesia, è stato sicuramente in queste due prime puntate l'occasione per parlare di poesia un po' in generale, il suo significato, eccetera. Jerry, in prossime puntate entreremo proprio nel vivo anche con qualche spiegazione sulla metrica, quindi se qualcuno poi si volesse cimentare, ecco che sicuramente daremo qualche utile elemento. Io direi che ci lasciamo, ovviamente ringraziando Jerry Mottis e Laura Di Corcia, che invitiamo a concludere con una sua bellissima poesia tratta appunto da In tutte le direzioni.
Dove si inerpicheranno i gufi? Da che distanza predicheranno l'alfabeto? Tu picchierai la testa 10 volte, bambina, prima di scoprire il rotondo del rosso, la puntura del verde. Morirai di fame, attendendo la promessa. Le parole sono fatte per coprire, asfaltare il dolore di un mondo crudele. Sotterrerai mute vergogne, in silenzio spaccherai pietre. Si alzerà un grido, tu non chiedere niente.
Grazie mille, noi ci ritroviamo domani con la consulenza, parleremo di tutt'altro argomento, parleremo di topi che durante l'inverno, a causa di questo particolare clima, stanno popolando cantine, soffitte, baite di montagna, e vediamo quindi come comportarci. Buon pomeriggio a tutti.
La consulenza.